Ciao a tutti, sono Marco, come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, oggi il mio podcast, come già successo altre volte, sarà un po' diverso. Sarà un'intervista, ne ho già fatte altre. E come ospite, oggi ho una signora americana dallo stato dell'Indiana,
giusto,
se sì. Mi ricordo giusto, Margot, giusto? Sì. Ciao Margot, come stai?
Bene, grazie dell'invito, Marco.
Figurati, un piacere. Allora, dunque, dall'Indiana, dov'è l'Indiana? Perché
è più o meno nel centro degli Stati Uniti, non è uno stato molto famoso, quasi nessuno sceglie di fare le vacanze in Indiana, ma mi piace molto vivere lì, la gente è simpatica, amichevole e non costa molto vivere in Indiana rispetto a California, a New York.
Bene, bene. Ok, ma è uno di quegli stati flyover, com'era quel detto che non mi ricordo, scusami.
Sì, abbiamo un'espressione per gli stati in cui nessuno passa le vacanze o visita e si chiama flyover state perché le persone scelgono di volare sopra questi stati.
Ah, flyover, l'inglese lo sapete tutti, vuol dire volare sopra e andare dall'altra parte, no?
Esatto.
Okay, senza fermarsi.
Senza fermarsi.
Ok, bene, dai. Dici qualcosa del tuo quartiere, della tua città, se vuoi, non so.
Vivo nella periferia di Indianapolis, ci vogliono 30 minuti per arrivare in centro di Indianapolis in macchina, è un sobborgo molto tranquillo, abbiamo più o meno 80.000 cittadini.
Ma Indianapolis è famosa per le gare automobilistiche, no? Una volta c'era.
Esatto, per le 500 miglia.
Ah, già la 500 miglia, ma c'è ancora? Sì.
Sì, ogni maggio.
Ah, io una volta seguivo di più le gare, adesso un po' meno, ma c'è ancora. Bene, bene.
Quest'anno ci sono andata perché abbiamo ricevuto dei biglietti agli amici. È un giorno lunghissimo perché per la gara ci vogliono più di 4 ore, ma vale la pena, è sempre interessante guardare gli altri spettatori.
A guardare gli altri spettatori.
Sì.
Perché?
Ci sono sempre spettatori ubriachi ci sono sempre sorprese, non si sa mai cosa faranno gli altri.
Ah, okay. Quindi il pubblico è già uno spettacolo, diciamo, no?
Sì, ce ne sono due spettacoli, la gara e il pubblico.
Il pubblico, bene, bene. Allora un divertimento assicurato. Bene, allora, dai, per curiosità nostra, ma che lavoro fai? Io lo so, però dicelo tu, spiegaci
Sì,
tu.
sono un dentista.
Dentista,
Sì.
wow. Quando si parla con un dentista ci si ricorda sempre del proprio dentista. E io, come ho detto a te una volta, il mio dentista è un mio amico, per cui io sono abbastanza. Però la figura del dentista è sempre un po', no?
Sì, una figura anche qui che fa spaventare un po' le persone, ma è importante cercare di mettere i pazienti a loro agio, ma non è sempre così facile. Di solito sono un po' nervosi,
Eh
ma
beh,
cerco di scherzare un po' con loro.
certo, fai bene, fai bene. Benissimo. Allora, ragazzi, avete sentito come Margot parla italiano? Benissimo, direi molto bene.
Ah, grazie.
Quindi,
Io direi di no, ho ancora molto da imparare, ma Marco mi sta aiutando molto.
ah, no, sei già a un livello molto alto, no? Allora, dici un po'. Come sei arrivata a questo livello? Cioè, un po' la tua storia del tuo apprendimento dell'italiano, diciamo, no?
È una
Perché hai
storia.
cominciato e come.
Sì, è una storia magari un po' strana perché ho cominciato a studiare l'italiano all'università più di 20 anni fa e poi mio marito ed io abbiamo deciso di fare un viaggio in Italia nel marzo 2019 e come sappiamo è arrivata la pandemia, non era possibile fare il viaggio e ho deciso di usare questo tempo della quarantena per ricominciare a imparare l'italiano.
Quindi la prima volta che sei andata in Italia è stato quando? Il primo viaggio?
Ottobre di 2021.
Ah, ottobre 2021 il primo viaggio.
Sì, perché abbiamo dovuto aspettare quasi 2 anni.
Ok, quindi tu avevi cominciato a studiare italiano all'università?
Sì, la prima volta era all'università, ma avevo dimenticato quasi tutto e era necessario cominciare più o meno da capo.
Ah, ok. Quindi diciamo, la tua base è la base universitaria. Quanti anni hai studiato all'università?
3 anni e mezzo.
Ah. Beh, ma come sono le università americane nello studio dell'italiano? Cioè, come si studia l'italiano?
All'inizio abbiamo fatto esercizi di grammatica, ma non era spesso l'opportunità di parlare, perché quando ci sono 20-30 studenti non è così facile. Ma col tempo è possibile cominciare a studiare la letteratura un po', ma io non ho raggiunto un livello abbastanza alto all'università per studiare la letteratura.
Ah, ok, benissimo. Quindi poi hai cominciato a parlare, diciamo, su iTalki praticamente.
Sì, esatto.
Ok, benissimo. Va bene. Ok. Allora, ma tu in generale a chi vuole imparare una lingua che consiglio daresti? Se ne hai uno o due.
È molto importante leggere per avere un vocabolario, diciamo, un po' più ampio, ma anche e soprattutto parlare e fare gli errori, perché, come si dice, sbagliando si impara.
È giusto, sì, come no.
Sì.
Sono d'accordo. Ho fatto anche un podcast io sugli errori,
sì,
in cui ho spiegato questa cosa.
La correzione degli errori è una cosa che mi aiuta sempre.
No, no, beh, è chiaro. Poi gli errori vanno corretti perché se una persona fa degli errori e nessuno glieli corregge, non va bene.
Non è utile, no?
Non è utile.
È anche importante ascoltare i podcast, ma è anche possibile trovare, non lo so, dei video su YouTube. Io mi piace molto cucinare, ho trovato anche dei video su YouTube e ho imparato di fare diverse pietanze italiane tramite YouTube.
Quindi hai imparato delle ricette italiane guardando YouTube.
Esatto.
Ma hai fatto dei piatti particolari?
Sì, un ragù alla bolognese,
wow.
Anche la pasta fresca.
Mm-hmm.
Ma si deve avere anche tutta l'attrezzatura.
Ma una curiosità, ma negli Stati Uniti si trovano le cose italiane per cucinare? È facile?
Dipende, qui dove viviamo noi non è difficile perché abbiamo supermercati etnici vicino a Indianapolis, ma per la gente che vive, non lo so, nei posti più rurali è molto difficile, ma è sempre possibile ordinare cose su internet e io ho ordinato recentemente baccalà, perché non è possibile trovare baccalà nei negozi da noi.
Ah, quindi il baccalà ti hanno portato i piatti già pronti? Sì, beh. Senza andarlo a prendere tu, l'hanno portato loro?
Sì, c'è uno sito web, si chiama Supermarket Italy,
è basato
negli Stati Uniti, è possibile trovare quasi tutto su Supermarket Italy, su questo sito.
Sì, ho provato a vederlo qualche volta, sì. Bene, ok. Quindi la cucina italiana ti piace, chiaramente.
Sì, tantissimo.
Ok. Va bene. Allora, adesso parliamo un po' invece degli americani, visto che tu sei americana, no? Io ho letto un libro, ma tanti anni fa, di un bravo scrittore che è Beppe Severgnini, che parlava degli americani, di un italiano in America. Mi pare che l'hai letto anche tu.
Sì, mi è piaciuto molto questo libro perché era un punto di vista un po' diverso. È interessante vedere il proprio popolo con gli occhi di uno straniero.
Allora, chi vuole un po' anche divertirsi, io nei miei libri l'ho consigliato, è Un italiano in America, no?
Sì.
È un po' datato come libro, perché è scritto 20 anni fa, forse di più. Però, secondo me, è ancora attuale. Alcuni stereotipi, no? Gli stereotipi sono quelle cose un po' che caratterizzano un po' i popoli in generale, così senza nessuna pretesa, no? Sono ancora veri o no? Quelli che diceva Severgnini.
Io
Tipo
direi di sì, siamo diventati magari meno religiosi perché lui parlava del fatto che tutti, gli era chiesto, ma come si chiama la tua chiesa? O, magari anche una domanda troppo intima in Italia, non so, cosa direbbero gli italiani, ma dipende dalle regioni, perché ci sono anche regioni in cui le persone sono ancora molto religiose, ma non è più così. Ma sì, lui parlava anche dell'aria
Sì,
condizionata.
grazie. È una cosa un po' strana, ma è vero.
Sì, è anche è una cosa che è difficile per noi in estate quando fa caldissimo e entriamo nei negozi, è come entrare in un frigorifero, è un po' esagerato.
E infatti, lui diceva che tenete il condizionatore a un livello bassissimo, cioè fa un freddo incredibile sia nei supermarket che nei negozi.
Sì, ma
Ma
neanche a noi piace questo fatto.
neanche a voi piace.
No,
Quindi non si capisce perché, sostanzialmente.
è un po' ridicolo dover portare una giacca in estate
E
per
infatti,
entrare nei negozi.
nel supermercato con la giacca. Quindi
Sì.
questo stereotipo, diciamo, non è tanto uno stereotipo, ma una realtà. Vabbè.
Sì, è una realtà.
Poi invece, questa è una cosa che volevo chiedere io. Secondo te è vero che gli americani sono un po', in generale, sempre ovviamente, no? Un po' perfezionisti. Vogliono che sempre sia
Non
tutto.
tutti, ma sì, è abbastanza comune. O tendiamo di essere troppo perfezionisti o di non fare niente. Siamo un paese, un popolo, siamo estremi, o bianco o nero.
Quindi o uno non fa niente oppure uno quando fa una cosa vuole farla bene, molto bene.
Sì.
Un po' così. Questo può essere un pregio. Sì, secondo me è un pregio. Non vedo come possa essere un difetto quando non dipende da in che cosa uno fa il perfezionista, insomma.
Sì, perché è anche possibile andare oltre e ostacolarsi con il perfezionismo.
Sì, è vero, un pochino sì. Ogni tanto succede. Va bene. Allora, un'altra cosa che invece mi interessava capire è, o sentire da te, diciamo, così ci racconti qualcosa di te, qualche viaggio che hai fatto negli Stati Uniti, oppure quello che hai fatto in Italia, quello che vuoi.
Ah, ok. Siamo andati recentemente in Arizona per vedere il Grand Canyon e anche Sedona. È interessante perché il paesaggio cambia. Siamo andati in macchina da Phoenix a Sedona e è molto interessante vedere questo paesaggio così diverso. A Phoenix ci sono i cactus, si dice? I cactus grandissimi e poi in Sedona ci sono le rocce rosse.
Chiamiamoli alberi, ma sono un po' strani, che ci sono nel deserto sostanzialmente.
Sì.
Mm-hmm. Ma in Arizona si è andata nella, non ricordo bene, nella Death Valley, la Valle della Morte, dove c'è il Grand Canyon.
Ma questo non fa parte della Valle della Morte.
Ah, ok, un'altra zona.
Sì, mm-hmm. E poi siamo andati anche in South Carolina, è una zona completamente diversa, con le palme, ma anche con il cibo interessante. Ci sono frutti di mare freschi, ci sono anche coccodrilli.
Ah, il South Carolina si affaccia sull'Oceano Atlantico, no?
Esatto.
Ah, ok. E ci sono i coccodrilli.
È meglio dire alligatori, perché i coccodrilli ci sono negli Stati Uniti, ma non sono così comuni. Ma
non male.
Sì, non è molto lontano da noi, e non molto lontano vuol dire ci vogliono 14 ore in macchina per arrivare da noi in South Carolina, ma non è una distanza così terribile negli Stati Uniti, è abbastanza normale fare i viaggi lunghi in macchina.
No, lo sento ogni tanto, sento qualcuno, mio amico non abita lontano, abita a 5 ore di macchina. Per voi 6 ore di macchina è poco, per noi 6 ore di macchina è tanto. Non diremo mai abita vicino, lontano. Beh, ma è giusto, l'America è grande, per cui è giusto così, dai. Bene, e invece fuori dagli Stati Uniti, in Italia?
Sì, spero di poter passare più tempo in Italia nel futuro, ma la prima volta che siamo andati in Italia era un'esperienza incredibile. Eravamo a Roma e poi abbiamo passato un intero giorno a Bologna e poi sono andati a Napoli per incontrare un'amica, e era molto interessante fare delle gite con lei in città, perché lei vive ormai da 20 anni a Napoli.
Mm-hmm. Quindi hai girato un po' Napoli, Roma e poi Bologna?
Anche Bologna, sì.
Come
e siamo andati anche a Tivoli.
Ok. Beh, Bologna io la conosco, si mangia bene a Bologna, ma a parte che si mangia bene in tutta Italia, però.
È vero, questo è il fatto, è molto interessante, perché in Italia, secondo me, ci sono più piatti regionali, e un po' più diversità per quanto riguarda il cibo.
Mm.
Non ho visto così tante catene. Esistono nelle grandi città, ma non è come da noi. Qui ci sono anche piatti regionali, ma non sono così diffusi come in Italia, perché è possibile trovare una pizzeria napoletana anche a Como. Sono andata anche a Como l'estate scorso e c'era una pizzeria incredibile con le pizze. Esattamente come le pizze che abbiamo mangiato a Napoli.
Sì, le pizzerie in Italia sono, non dico tutte uguali da nord a sud, no, però anche qua al nord, io sono vicino a Milano, pizzerie buone ci sono, sicuramente.
Sì.
Ok, bene, bene. Quindi in Italia ci tornerai?
Sì. Il più possibile.
Mm-hmm. Bene, bene. Allora, Un'altra cosa che ti volevo chiedere, ma negli Stati Uniti, noi in Italia abbiamo delle differenze molto marcate, no? Tra ad esempio il Trentino Alto Adige, che ha delle tradizioni, delle cose, la Sardegna o la Sicilia, che hanno tradizioni diverse, no? Negli Stati Uniti com'è? Cioè, ci sono queste tradizioni nei diversi stati, differenze o no?
Sì, dipende molto dal fatto che ci sono tantissimi posti più rurali e una vita completamente diversa dalle vite nelle grandi città. Io non ho mai vissuto in una grande città, preferisco la campagna, ma quando visito Chicago o magari sono andata anche a Austin, Texas. C'è troppo fretta per me. Preferisco uno stile di vita più rilassante, più tranquillo.
Tranquillo. Quindi non ami le grandi città tipo New York oppure Los Angeles, queste.
Sì, perché spesso mancano i posti verdi. Preferisco stare circondata dalla natura e fare passeggiate nel bosco non è così facile nelle grandi città.
No, no, beh, è chiaro, certamente. Beh, voi avete la fortuna di avere a disposizione un continente, per
Eh
cui
sì, è vero.
avete tanto spazio, per cui va bene. Senti, adesso ti volevo fare una domanda un po', non dico cattiva, ma insomma, un po', no? Di una cosa che mi colpisce un po' degli Stati Uniti e che vorrei un pochino così, no? Parlare con te di questa cosa, no? Negli Stati Uniti, io l'ho visto anche in televisione, hanno fatto anche alcune volte dei servizi televisivi, no? Ci sono molti senza tetto, no? Homeless, no? Questa è una cosa che per un paese come gli Stati Uniti, a noi italiani fa un po', si dice, fa un po' specie, no? Ci
Sì.
dà un po', anche un po' fastidio, nel senso che secondo noi è un problema che un grande paese come gli Stati Uniti dovrebbero affrontare, no? In
Sì,
qualche
esatto.
modo dovrebbero risolverlo, no? Tu cosa ne pensi, nel senso?
È una cosa triste, ma è difficile risolvere il problema perché la maggior parte delle persone senza tetto è che soffrono spesso di alcolismo, sono tossicodipendenti o hanno problemi mentali e il nostro sistema sanitario non funziona bene, soprattutto per quanto riguarda i problemi mentali, ma c'è una mancanza di psicologi, di psichiatri, è difficile trovare qualcuno che ha ancora spazio per nuovi pazienti. È una sfida, non so sinceramente come potremo affrontarla meglio.
Beh, secondo me, in un modo o nell'altro andrebbe affrontata e un pochino risolta, perché veramente, io ho una studentessa americana che è venuta in Italia e mi ha fatto una domanda che a me è risultata un po' così, non dico strana, però mi fa: ma perché in Italia io non ho visto tanti senza tetto come ci sono in California? No? Mi ha
Sì.
fatto questa domanda e qui noi li abbiamo anche noi queste persone che hanno dei problemi, eccetera, però sono probabilmente meno in proporzione, ovviamente, no? Che negli Stati Uniti. Secondo me è un problema che andrebbe affrontato e andrebbe un po' risolto, dai.
Sì, ma soprattutto nelle grandi città è difficile perché gli affitti sono aumentati. È troppo costoso trovare un appartamento, soprattutto per una persona che sta vivendo da sola. E non è sempre facile trovare gli spazi liberi per, e c'è anche resistenza, perché anche quando c'è spazio in un palazzo, le persone che stanno già vivendo nel palazzo non vogliono sempre avere le persone senza tetto fra okay. loro.
Mm-hmm. Capito. Ok. Va bene. Allora, dai, concludiamo con una nota un pochino positiva, diciamo, no?
Sì.
Ok? Che ti domando io così. Un'altra cosa che Beppe Severmini diceva nel suo libro era che negli Stati Uniti il Natale comincia a ottobre, non so quando, no?
Purtroppo sì.
È vero, è ancora così.
Sì, mi dà fastidio sentire queste canzoni natalizie in ottobre.
È vero, è ancora così?
Sì, perché abbiamo due altre feste, c'è Halloween alla fine di ottobre e poi il ringraziamento. Infatti questo giovedì avremo il ringraziamento. Io preferisco godermi le altre feste prima di pensare su Natale.
No, è giusto, cioè, perché fare la festa del ringraziamento mentre si sente la canzone di Natale, magari. Ma
Sì,
questa è una cosa proprio commerciale, diciamo, no? Giusto?
Esatto, volevo dire che ha purtroppo anche molto a che fare con il ruolo del capitalismo, è un po' esagerato qualche volta.
No, no, sono d'accordo con te, noi. Per nostra fortuna, diciamo, questa cosa non è ancora arrivata, anche se rispetto a qualche anno fa le cose anche qui sono un po', no, anticipate. No?
Sì.
Noi per tradizione abbiamo una data che è l'8 di dicembre. No?
Ah, sì.
Dall'8 dicembre nelle case, nelle famiglie, di solito si comincia a fare l'albero di Natale, eccetera, il presepe, chi lo fa. Voi cosa fate?
Di solito cominciamo a fare l'albero di Natale dopo del ringraziamento. Magari non subito, dipende dalla famiglia, ma noi di solito cominciamo il venerdì dopo il ringraziamento.
Ah, quindi la prossima settimana?
Sì.
Ah, okay. Sì, anche noi, qualcuno da noi lo fa anche ai primi di dicembre, via. Cioè, in quelle date più o meno. Ok. Va bene, Margot, dai. Abbiamo parlato di tante cose, messe un po' insieme, però va bene. Dai, ti ringrazio di aver partecipato a questa intervista.
E ti ringrazio ancora per l'invito e ci vedremo
Va bene. Allora,
presto.
buona festa del ringraziamento. Allora.
Grazie.
Ok, ti saluto e ti ringrazio ancora.
Ok, ciao.
Ciao, grazie.